E allora verticale.
Anche dal punto di vista poi della registrazione.
Sì.
Aspetta, quella mascherina?
Forse meglio.
No, perché sono dipendente. Sì, l'ho visto l'altra volta, si dispersi una dispersione perché va nella parte vuota. Bisogna metterlo. Ah sì, è giusto.
Non v'è ancora alcuno che sia così svelto di ragione, così sensibile nel sentimento, da potersi disfare di quel cadavere che l'animale in lui ha radicato, in conformità ad una conservazione, di una fissità, povera di spirito. Si può anche osservare quegli uomini avviarsi in un altrove mistico, o anche in un gioco dei sensi e della parola, ma ciò non è sufficiente a trasformare il volto di chi vuole imporre il suo tirannico, irrazionale, corrispondere uomo a cosa, tenebre a luce, libertà a schiavitù. E insensatezza d'una testa umana che da quaggiù sa pure ascoltare, ma manca nel linguaggio con cui addentrarsi nello spazio libero da mente, libero dal suo stesso presagire forma e densità. Negli occhi lo si può osservare, osservatore e osservato, quando la realtà d'una sera, in una periferia ricca di segni, che a nulla rimandano se non alla loro passata integrità storica, si snodava lungo una via. Sembrava messo lì appositamente, al fine di raccogliere l'altro, colui che contravviene alle cose cieche e prepotenti a causa di una tirannide. Volto a volto, corpo a corpo, non tralasciata, mai spentasi, non circoscritta entro i limiti di una coscienza. Ancora attende parole per dire dell'assunzione della cosa come espressione di un uomo dal tacito annuire, di assente, Dio spirituale e materiale, senza assunzione del nome del luogo divino. Dio corrispondente alla soavità concreta di quella periferia della città industriale. Per diritto inalienabile, per fede in un paesaggio da venire. Buttatelo fuori, urlò accettando di frammentare la propria identità in mille risvolti. Pieghe, in chiare chiazze, quell'uomo cui il gesto dell'essere incominciava a partecipare del gesto del pensare, colto allo stato nascente. Era necessario parlarne, anche gridarne il nesso mancato, gridarne. Era davvero fenomenale il ricorso a quell'entità talvolta lievi, talvolta gravose. Per esprimere tutta intera la complessità della novella ragione, cui fare da paravento, da velatura, onde proporla a quegli organismi viventi che si apprestavano a raccoglierla, volenti o no, plagiati dal loro stesso sentire in quel modo, ridotti a pure formule di una realtà tecnicamente assai avanzata, essi, tremebondi, testimoni non lungimiranti, forse sì, esperti del concretarsi entro il paradigma della stessa realtà a cui sono riferite le parole nel loro pronunciarsi. All'inverarsi d'una sorta di sembianza d'essere cosciente, uomini pensanti, uomini pronti a denominarsi quali uomini, ovvero uomini con la maschera, persone. Chiedere una parvenza di verità, anche solamente sussurrata, a che il silenzio della mente arrivi a testimoniare la sua integrità mista alla marginalità, intensità d'un attimo che raggiunga il bersaglio. Esperienza di una ferita che induca la distanza, la proprietà del finire, la materia sfuggente d'un miraggio, la superficie senza oggetto dello spettro, similmente a quando l'identità con la parola prende a fuggire in preda a una perdita paradossale di senso, di qualsiasi ordine esso sia, perché la realtà è destinata a frantumarsi nei concreti frammenti delle particelle. Già da allora l'orizzonte degli eventi. Regole di conoscenza. Disagio della civiltà. Crediti da riscuotere prima che il tempo cessi. Spazi da rinsaldare e da annullare, appena rivestiti dei fiori della verità, lì, soppiata e sospinta, spazi adatti a scoprirsi, a valersi a turno, come gli uomini della specie umana, mentre sono lì ad osservare il campo dell'umana scoperta, della coscienza vertiginosa che li sorprende, li meraviglia, paralizzandoli all'istante. Medusa, saturante, ad occhi spalancati, due o tre teste, nella loro versione di femminilità innanzitutto e di mascolinità, dopo aver girato pagina, slap, non una. Ma quasi in fondo all'elenco delle storie raccontate dalla mente degli uomini medesimi, pronti ad essere osservatori del campo in cui si racconta l'ipotesi, che rispecchia punto a punto lo svolgersi della narrazione. Insieme a quell'abbraccio involontario cui siamo abituati talvolta. Adesso rivolgiamo il nostro interesse. E ma non solo. Anche un nostro sguardo di significativa gratitudine.
Io andrò fuori tema, nel senso che la domanda fa parte di quel genere di domande che non tollerano risposte dirette. E bisogna arrivarci per altra via. Per esempio, ricordo a proposito del dilemma guerra-pace di cui si parlava pochi giorni fa, ricordo aver sentito Severino alla TV che riponeva un suo vecchio pallino, però da questa prospettiva assumeva un connotato che per noi è curiosamente interessante. Cioè diceva che il problema guerra-pace sono solo due corna dello stesso problema. Nel senso che tutto il dilemma giace sul fondamento dell'Occidente, in quanto l'Occidente vive nella credenza che le cose nascano e periscano. E quindi abbiamo una relazione con
col divenire,
col cessare, eccetera. Però non è neanche così semplice quanto pare, perché la Susanna prima ci ha parlato del fatto che il bambino che non è acculturato ha immediatamente questo tema dell'oggetto aggressivo. E d'altra parte il mondo cinese, che per esempio non conosce questo problema platonico dell'essere in cui sta il non essere, perché nel mondo cinese non cessa nulla, anche nel mondo indiano, d'altra parte, il problema non è di morire, ma di cessare dalle rinascite. Nel mondo cinese è un continuo ritrasformarsi, non c'è né un nascere né un perire, eppure l'oggetto aggressivo si è ben fatto vedere anche da quelle parti. Quindi il problema è che non ha risposte dirette, bisogna arrivarci diversamente. Per esempio io mi ero proposto di fare un excursus che riprendeva il tema della storia del gesto e dello sguardo, quindi dell'atto pensante, in uno dei suoi snodi visibili. E mi sono portato l'attrezzo. L'altra volta ho finito recitando appunto il perturbante, cioè il questo mancante, il questo che si trovava nella dialettica hegeliana, comparire mancante proprio quando sembrava di averla afferrata. Secondo me in questa cosa che vedremo, questo mancante, lo scarto del gesto, si vede forse storicamente in maniera visibile come mai prima. Ora faccio uno scarto.
È un festeggiatore proprio. mein Bildungsgemälde.
Il mio tipo di formazione. Una ronda di notte.
Adesso spiegherò perché è eccezionale questo dipinto anche dal nostro punto di vista. Cioè questo è un agosto dell'85, era appunto dal Rijksmuseum, attorno a cui ha costruito praticamente attorno a questo dipinto, già proprio alla sua fondazione. E questo stesso poster arriva da lì, quando sulle stracce di uno studio che ho fatto in precedenza è riuscito a capire quale fosse l'eccezionalità di questo dipinto. Partiamo da lontano. Anzi, da vicino.
Di che anno è?
1642. Rembrandt è la mezza età, insomma. Il suo punto, il suo crinale per la prima fase giovanile è quello maturo. Mi è venuto in mente di pensare che qui è rappresentato il gesto, leggendo uno scrittarello di Merleau-Ponty, che è l'ultimo suo scritto. Merleau-Ponty è uno dei filosofi più importanti francesi della metà del Novecento. E ha scritto un curioso libretto sulla pittura, tra l'altro, ma non solo, L'occhio e lo spirito. E c'è un passo che si incentra sulla ronda, di notte, che poi non è di notte, tra l'altro, questo è un altro scatto, è pieno giorno. Lui fa vedere una cosa che io, perché ce l'ho avuto sotto il naso 17 anni, in effetti non l'avevo mai notato. Forse perché
c'è questo curioso guanto che cade, che distorce l'attenzione, che sembra un'assurdità.
Mi fa notare che lo spazio in cui il capitano Franz Banninkoff pone il suo gesto è dato da questa mano che va verso di noi. Allora, lui vede il centro di questo dipinto su questa mano del capitano. Sta dicendo al suo tenente di ordinare alla compagnia di muovere. La cosa curiosa è che dice questo spazio è creato da qualcosa che non c'è, che non appare, che nessuno legge. Cioè quest'ombra della mano. Quest'ombra che ha lo spazio in relazione a quella mano. E questo è il passo di Maurice Merleau-Ponty. Lui qua fa notare per vedere lo spazio occorreva non vedere, che nessuno facesse caso a quest'ombra, eppure però questa non evidenza contribuisce alla spazialità della mano. Forse non ci rendiamo conto, dice Merleau-Ponty, di tutto ciò che contiene questa piccola parola, vedere. La visione non è una certa modalità del pensiero o presenza a sé, è il mezzo che mi è dato per essere assente da me stesso. E continuo su questo esempio. L'essenza proprio del visibile è di avere un doppio di invisibile in senso stretto, che il visibile manifesta sotto forma di una certa assenza. E lui vede rappresentato questo gesto pittorico di Rembrandt che dipinge un gesto, quello che poi Cézanne dirà del pittore che pensa in pittura il suo gesto. Questo è però solo un'introduzione, non è la cosa più notevole di questo quadro. Cioè, secondo me, io credo che il testo più affettivo su Rembrandt sia stato scritto da Simmel, un suo saggio del 17. Più acuto dal punto di vista di filosofia dell'arte e dell'interpretazione di Rembrandt. Simmel aveva il problema del cosiddetto suo vitalismo, cioè non detto da lui ovviamente. C'è un bellissimo libro, L'intuizione della vita, che può apparire vitalismo, ma che secondo me è molto lontano da quello contemporaneo di Bergson. E lui probabilmente non riusciva nella dialettica tra vita e forma, in cui che questo quadro rappresenta la perfezione, questa vita fosse in realtà da leggere come gesto, non come quell'accumulo. Infatti, se si vuole, qui un oggetto non c'è, è dipinto un non oggetto, ma questo è ancora secondario. Leggiamo Simmel. Simmel è uno dei più importanti filosofi tedeschi dell'inizio del Novecento. È un precursore della fenomenologia con le sue osservazioni puntuali. Lui cita anche l'anima, cioè il cogito. Questo è ulteriormente curioso che lui citi Cartesio per parlare di questo dipinto. Il XVII secolo aveva a suo modo riscoperto l'anima con coscienza più acuta di quanto fosse avvenuto in precedenza, come fece Descartes con il cogito ergo sum. Ma per rappresentare l'anima, il barocco possedeva solo mezzi meccanici, che senza raggiungere il loro scopo si elevavano nello smisurato, qui intende la capacità di Rembrandt di esprimere il religioso in sé, l'affettività non psicologica, si elevavano nello smisurato senza poterlo tuttavia afferrare, poiché era situato a priori su un altro piano. Fa parte dell'essenza della vita che la sua comprensione autentica sia impossibile finché la si ricerca solo nelle sue evidenze, che restano per così dire isolate in se stesse e che invece si illumini allo sguardo che si proietta su di essa se le sue evidenze si sviluppano dalle sue oscurità. In altre parole, l'essere, per quanto appaia più scultoreo, più sicuro della sua forma, meno problematico del divenire, è però in definitiva enigmatico e velato. Il divenire, invece, che è privo di tutto ciò, rivissuto da noi, può renderci più vicino e comprensibile ogni stadio dell'essere. E qui lui allude a uno stadio dell'essere che è affine all'essere di cui parla Platone nel Sofista, che appunto è il problema di un essere non più parmenideo, che in sé è il suo non essere. Quindi cos'è la novità, una delle novità assolute? L'unità del quadro. L'unità del quadro non è per così dire nulla di per sé, nulla di astraibile, nulla che si basi su una forma avulsa dei suoi contenuti, ma la sua essenza e la sua forza non è che l'intreccio immediato delle vitalità che rompono da ogni individuo. Adesso rivediamo questi individui. Cioè qui abbiamo per esempio... Punto centrale avviene tra i due ufficiali, le altre persone sono ciascuna occupate, le proprie attività assolutamente individualizzate, sono ancora prima che ascoltino l'ordine di movimento e sono assolutamente assorte nella loro vita, come poi spiegherà Simmel e lo vedremo. Allo stesso tempo questi due personaggi sono gli unici in movimento, appaiono come quelli immobili e viceversa. Qui c'è un grande movimento, le bandiere in tutte le alabarde in ogni direzione, c'è una grande confusione evidente. E coloro che si muovono possono apparire invece quelli che tengono l'unità dell'insieme, ma non sono loro a tenere l'unità dell'insieme. La ronda di notte è uno dei quadri più enigmatici. Non è spiegabile in base ai concetti tradizionali come queste configurazioni, che coesistono e si mescolano tra loro confusamente, disordinatamente e secondo tali concetti in modo informe, possano produrre l'unità dell'insieme senza la quale non sarebbe in alcun modo possibile il suo straordinario impatto. Tuttavia, creando tanti e tali nuclei viventi e facendo di essi soltanto il contenuto del quadro, fornendo un linguaggio visivo al mistero delle loro interazioni puramente vitali, la ronda di notte ha pienamente soddisfatto per la prima volta nella storia dell'arte l'antica tensione verso un'unità che non sia quella della forma conchiusa e concepibile in sé, ma che si realizzi solo nei suoi contenuti viventi. Qui l'unità, nel contempo estremamente profonda ed estremamente labile, è ottenuto in un modo ben più addito rispetto all'opera d'arte classica, in cui, mediante il senso preesistente e autonomo della forma, e per certi versi garantita l'impossibilità della dispersione e la necessità della comprensione. Quindi questo è un momento della storia dello sguardo in cui la forma, che nella stessa opera d'arte italiana fino allora prima di Rembrandt, cessa. Vi farò vedere un suo contemporaneo, quello che è a fianco di lui nella sala del Rijksmuseum, come concepiva, e voi se volete lo faccio vedere, che è un ottimo pittore, Bartholomeus van der Elst. Stesso tema, questi erano volontari della Guardia Civica che prestavano il loro servizio a difesa della città. Ed era un tema tra lo storico, il quadro, tema di genere e la ritrattistica. Qui hanno pagato ciascuno di questi 1600 fiorini per farsi ritrarre. Questo è un quadro di genere, in ambiente storico una serie di ritratti e crea un mondo che non c'era prima. Basta vedere questo dipinto di van der Elst, che è ottimo, rappresenta la stessa scena, più o meno, la compagnia di arcieri alla pace di Münster, che festeggia la pace di Münster. Quelli a Tonintauro, poi c'è un altro dove invece sono tutti in piedi, ciascuno assolutamente distinto nella sua fisionomia, ma che non c'entra nulla con questo quadro. Tant'è vero che un allievo di Rembrandt, alla fine del 600, che pure criticava questo quadro perché sembrava che andasse più, dovesse essere più luce, diceva che, perché questi quadri erano riuniti nello stesso ambiente, bisogna tenere presente, prima di arrivare al Rijksmuseum, che questo dipinto faceva scomparire gli altri accanto e sembravano dei pezzi di carta. Allora, cosa succede qui alle persone? Questi sono una serie di ritratti, noi sappiamo la ritrattistica.
Perché a me sembra un sistema questo.
Difatti, è un sistema, sì, esatto, sono tanti elementi che non...
Cioè, perché...
che si scompone, io sembra scomporsi, ma...
Dal punto di vista mio, dal punto di vista degli sistemi complessi, come se ci fosse un elemento che circola, un elemento voluminoso, ma comunque... chiamiamolo un genio, uno spirito che percorre, che circola intorno e che unisce tutti gli elementi, quelli sono separati.
Ciascuno è ben distinto.
Distinto ma non solo, ma è un ambito quasi disordinato e l'ordine è dato da un elemento sottostante, un elemento che circola fra i diversi elementi.
Per esempio, io ho visto allora, mi aveva colpito sulla scia di Zimmer, la differenza di due piani, per esempio, che lui chiamerebbe della forma. Sono tutti quelli che attorniano questi due, il momento della vita, che noi diremmo appunto del gesto, che però non sono separate, hanno una relazione molto, molto stretta tra di loro, ma in un altro modo. Vediamo cosa succede a questi personaggi rispetto a ciò che era avvenuto fino allora in pittura. In genere era abbastanza una moda, cioè che queste compagnie commissionassero un pittore il ritratto di se stesse, si usava, insomma, era una cosa chic. E c'era una scelta da fare, si andava da Rembrandt o si andava da van der Elst, da Frans Hals, dipendeva da quello che si voleva. Se si voleva, aveva una rappresentazione quasi cartografica, perfetta, dei dettagli, degli stessi vestiti di festa delle varie persone, non si andava da Rembrandt. Se invece si vuole qualcosa di strano, che andasse fuori al di là della norma, si andava da Rembrandt e si commissionava un dipinto. Allora, a parte questa composizione che è assolutamente abnorme fino ad allora, cioè inconcepibile. Beh, sono 15 metri quadrati, da 15 a 18 metri quadrati. Manca il dettaglio. Che poi il Rembrandt maturo sarà ancora più evidente. Quindi qualcosa che il committente che pagava fior di fiorini, interessava invece che si capisse che era lui. Non è il dettaglio la cosa che conta qua. Per esempio il capitano, che pure è quello che ha pagato di più, a noi non appare che sia particolarmente visto. Appunto un cinese direbbe, ma sono stato ritratto male perché io non sono così, ma avete fatto una foto mentre stavo facendo una cosa e non vale. Quindi mancano, i dettagli sono in secondario ordine. Quello che conta è che si avverte il movimento di questi due, questo movimento doppio, perché in realtà anche quelli dietro si muovono. Però alternativamente sono quelli dietro che si muovono, cioè la forma, oppure quelli davanti, cioè la vita, e c'è già una dialettica tra questi. Poi c'è una, come lo chiama Simmel, una curiosa gradazione chiaroscurale come gradazione delle evidenze. Per cui in questo dettaglio c'è un problema di evidenza che entra in gioco nel gesto pittorico e nel gesto che Rembrandt ritrae. È quello che dice Simmel, no? Che Rembrandt dipinge la vita pulsante dall'interno, qui sorpresa nell'attimo in cui rompe dalla sua superficie. La forma è solo il momento di volta in volta presente della vita. Per noi è depurata dal senso vitalistico che già in Simmel è da vedere in che maniera ci sia, è ritratto un'altra cosa. È ritratto il momento in cui questi due personaggi, soprattutto il capitano, attuano uno scarto rispetto a ciò che li attorna, ma rispetto anche a se stessi. Cioè questo non è un ritratto di uno che si pone in posa. Quindi Simmel dice che quindi in questo dipinto, come gli altri dipinti di Rembrandt, non solo quelli meglio riusciti, noi vediamo l'uomo intero e non un suo attimo. Cioè noi vediamo il gesto, non la scomposizione di questo gesto dal punto di vista accademico. Come se Rembrandt sentisse tutto l'impulso di una personalità raccolta in un punto. Ogni attimo della vita è tutta la vita. Non c'è un passato o un dopo che va tenuto presente. Cioè c'è anche una stratificazione dei passati nell'attimo, che non è un attimo puntuale, e che proietta il futuro. Ed è tutto in questo istante, compresa la morte che si portano dentro. Quindi il carattere, questi non hanno carattere come hanno i dipinti di François o gli altri. Non hanno qualità psicologica. Ritenuto irrilevante, cioè dal fatto del gesto astrae dalla psicologia, per dire in altri termini è colto nello status nascendi questo gesto. Tutto questo che Merleau-Ponty ha visto in questo crearsi dello spazio, c'è anche il problema di uno spazio che si crea, poi lo andiamo a vedere. Però vorrei far commentare questo qua da Hegel, anche se lui non credeva di farlo, di averlo fatto, perché nell'introduzione alla fenomenologia spiega benissimo questo punto. Sembra fatto apposta. Allora, questo movimento dialettico che la coscienza esercita in se stessa, potrebbe attribuire al capitano Franz Banning-Koch, questo è curioso, nella misura in cui, sottolineo, ai suoi occhi sorge il nuovo vero oggetto. È ciò che si chiama propriamente esperienza. Il nuovo oggetto mostra di essere divenuto mediante un rovesciamento della coscienza stessa. Solo il sorgere del nuovo oggetto che si offre alla coscienza senza che questa sappia come le accade, costituisce per noi ciò che succede. A quel punto il fenomeno sarà uguale all'essenza. Quindi come se Rembrandt, con i limiti che poteva avere come uomo del suo tempo, avesse colto la persona del capitano in anticipo su se stessa. Cioè lui sa che sta dicendo, ma non ha ancora capito cosa sta dicendo. È in un attimo di oscillazione. Cioè sembra quasi che Rembrandt avesse tentato di dipingere l'io come altro. Questo dico io, Cioè lo dice Paolo attraverso le mie parole, in cui l'io è diverso da sé, su cui non poggia nel suo gesto, non poggia su di nulla, se non sul suo astratto morire. E questo si vede per la prima volta in questo dipinto di Rembrandt, in cui lo sguardo per la prima volta ha colto e ha saputo esprimerlo, cioè ha colto che sia, e l'ho saputo esprimere. Parlavamo dello spazio. Lo spazio che qui si crea, continua Simmel, si risolve in movimento vivente. Non si tratta dei fenomeni presenti in esso qui dentro. è, diremmo noi, lo spazio del gesto. E qui ci sono già abbastanza elementi, ma ne potremmo leggere altri per vedere dal punto di vista zimmeliano che è eccezionale nella lettura di Rembrandt, soprattutto se lo accosta poi la sua interpretazione sia di Michelangelo che di Rodin. Però si capisce che questo è il suo Liebling Maler, il suo pittore d'eccezione. Uno spazio, e torniamo alla storia dello sguardo. Qui c'è uno spazio completamente diverso da quello di pochi decenni prima del Rinascimento italiano, che era già enormemente diverso dallo spazio che il Medioevo gli ha creato e che l'antichità classica ed ellenistica non aveva. E questi elementi li traggo da famosissimo saggio di Erwin Panofsky, La prospettiva come forma simbolica, che da circa 70 anni a rotti continua a far discutere, un testo veramente acuto, e che è anche una storia dello sguardo. Vediamo in che senso è in relazione a questo dipinto. Neanche Panofsky pensava a questo, però si può imparare diverse cose. Ah, dimenticavo che qui ogni frammentazione sparisce, cioè qui gli individui non hanno più frammentazione. Ciascuno è assolutamente colto nel suo punto vitale, direbbe Simmel. Non esiste posa, non esiste unità apparente. Tutto sembra nella massima confusione. Però il quadro è straordinariamente unitario. Allora, Panofsky faceva notare, attraverso studi che non sto a dire sui reperti archeologici e artistici, che l'antichità classica aveva una concezione dello spazio molto diversa dalla nostra, e qui era anche, secondo lui, un suo genere di prospettiva non piana, ma angolare, eccetera, eccetera. Ma questo però cosa voleva dire? E questo da che cosa derivava? Derivava dal fatto che lo spazio, in tutta l'antichità, non è concepito come una res extensa in senso cartesiano, cioè come una sostanza omogenea continua, concepita come un discontinuum, sia dai pittori delle varie fasi pompeiane che vengono presi in considerazione, in cui sembra che lo spazio sia come un contenitore dove ci si mettono delle cose, e lo spazio è ciò che sta di mezzo tra le cose, tra le varie cose. Non ha una sua, non esiste come spazio. È ciò che rimane tra i corpi, lo spazio. Secondo lui è evidente nei dipinti pompeiani, infatti anche Goethe diceva che c'è un certo spazio incredibile, assurdo, che noi non concepiamo più. Quindi l'antichità concepisce uno spazio finito, in cui ci sono dei corpi plasticamente disposti o architettonicamente disposti, e lo spazio è l'intermezzo, non ha nessun altro valore, non ha una funzione. E tanto è vero, dice, con un esempio evidente, quando la plastica classica si rivolge ad individualità, si mostra grandemente superiore a tanta arte successiva. Ma quando questi corpi vengono introdotti in uno spazio, tutto cade. Perché questo spazio non esiste. Persino i filosofi non riescono a pensarlo. Persino Aristotele non lo pensa. Cioè non può pensare lo spazio come, in senso cartesiano, come in relazione alle tre dimensioni. È come un continuo in cui lo spazio crea una posizione e è in relazione con l'oggetto. Basta pensare alla prospettiva del Rinascimento, qui c'è l'invenzione geniale, affascinante, intrigante. Cita Paolo Uccello che diceva alla moglie che non poteva venire a letto perché doveva pensare alla prospettiva. Perché consentiva per la prima volta di collocare esattamente il corpo nello spazio, quindi il corpo e lo spazio interagivano, era possibile questa interazione. Oltre a questa distanza, oppure, dice anche Panofsky, il tentativo di onnipotenza di appropriarsi di questo spazio. Siamo alla fine. Nell'età di Rembrandt, proprio negli stessi anni, Cartesio sta pensando sia al cogito che alla res extensa. Lui formalizza lo spazio, che poi sarà ripreso da Newton, filosofizzato da Kant, eccetera, che rimarrà fino alla fisica del Novecento come un dato indiscusso. Però quella res extensa qui cessa. Perché qui, sì, è vero, c'è una collocazione nello spazio, esiste una prospettiva, ma non è quello il senso di questo dipinto. Il senso di questo dipinto è che l'invisibile affiora senza che gli sia capito ciò che gli spetta, per così dire. Quel pensare che si autodetermina sull'orlo dell'abisso, in cui quella persona non è più quella di prima, non è quella futura, non ha nessuna importanza, ma non è neanche lui stesso. Cui l'essere e il non essere sono in gioco allo stesso tempo, l'essere e il non essere e viceversa. E ogni elemento ha un suo vuoto ed ha una sua mancanza di sé, persino in questi altri che non sono solo comparsi. Qui veramente sulla scia di Simmel, qui vediamo che il pensare equivale al vivere. Ovviamente parliamo in termini possibili a Rembrandt, in cui si è generato e realizzato l'atto pensante. Secondo me, per la prima volta nella storia della pittura e dello sguardo, c'è questo tentativo di realizzare di dipingere l'atto pensante, come si enuclea dalla sua rigidezza. Come scopre il capitano e il tenente che qui c'è un mancante, che in effetti qui non c'è un oggetto in questo quadro, se non questo mancante.